Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Ho l'altissimo onore di annunciare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione.
Non possiamo a meno che rinnovarle tutta le nostre congratulazioni per quello che la divina bontà, la divina potenza ha concesso a lei di raggiungere e di fare, affinché i segreti appunto della divina onnipotenza e della divina sapienza che tutto così mirabilmente governa diventino dei veri benefici per l'umanità.
Amici ascoltatori, il 25 aprile 1874 nasceva a Bologna Guglielmo Marconi, scienziato, inventore, imprenditore, uomo politico. A lui si deve lo sviluppo delle telecomunicazioni che portarono alla creazione del telegrafo, della radio, della televisione, successivamente anche allo sviluppo delle microonde, del radar. Fu premio Nobel per la fisica nel 1909. Diciamo che è un inventore di cui praticamente ci sarebbe talmente tanto da dire che si potrebbe scrivere un libro, e proprio per questo motivo oggi abbiamo nostro ospite una persona che invece di libri ne ha fatti due, che in un certo qual modo parlano, abbracciano la vita di Guglielmo Marconi, nonché di quella della storia della radio. Siamo collegati telefonicamente con Verona, dove abbiamo in linea Daniele Raimondi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Daniele.
Ciao Dario e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, cosa possiamo dire riguardo una vita così intensa come quella di Guglielmo Marconi? Quali sono stati gli aspetti della sua vita che più ti hanno colpito? Al di là di tutte queste cose, insomma, che ci transino di continuo, no? Tra le altre cose, voglio ricordare agli ascoltatori che questo mese di aprile, diciamo, c'è la ricorrenza del 25 aprile, appunto, che è il compleanno di Guglielmo Marconi, che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale era stato proclamato festa nazionale, no, dal governo italiano.
In effetti è proprio così. La legge del 28 marzo 1938, la numero 276, è la dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. In effetti rimane attiva fino all'inizio della seconda grande guerra, poi viene sospesa per tutta la guerra, poi passa nel dimenticatoio perché il 25 aprile diventa la liberazione. E diciamo che la legge rimane in vigore fino al 2008, viene cancellata solamente nel 2008.
Venne cancellata successivamente perché praticamente poi ovviamente il 25 aprile, come tutti sanno, è una ricorrenza che riguarda la resistenza italiana alla fine della seconda guerra mondiale. Ecco, giusto per riallacciarci al discorso la vita di Guglielmo Marconi, che un poco si intreccia con quello anche del 25 aprile, che è festa, diciamo, della liberazione, possiamo dire che Guglielmo Marconi alla fine è rientrato in una sorta di diatriba, no? Un po' come è successo con tutti gli accademici italiani, di chi aveva aderito, di chi non aveva aderito al fascismo. E per la verità io ho notato che pur avendo aderito al partito fascista, Marconi in realtà aveva partecipato a una sola riunione del Gran Consiglio del Fascismo, e peraltro, siccome era di madre irlandese, probabilmente si era battuto moltissimo per fare in modo che il fascismo non si schierasse, diciamo, verso a dichiarare guerra alla Gran Bretagna. Tra l'altro Guglielmo Marconi aveva dei rapporti intensissimi con il Canada, con gli inglesi, con l'Australia, ricordiamo, no, il famoso esperimento dell'accensione delle luci a Sydney, no Daniele?
E non sapremo mai se Guglielmo Marconi aveva fede del fascismo o no. Però ti posso assicurare che Marconi aveva scritto una lettera a Mussolini sconsigliandolo di entrare in guerra e di dichiarare la guerra anche all'Inghilterra. Ecco, questo va detto certamente. Poi c'è Sydney in Australia. Il 26 di marzo del 1930 Guglielmo Marconi, a bordo dello yacht Elettra a Genova, riesce a trasmettere un segnale e accendere le luci di Sydney in Australia all'esposizione mondiale della radio. Ecco,
diciamo, noi un po' i vari passi della vita, della carriera di Guglielmo Marconi sommariamente li conosciamo un po' tutti. Sappiamo che ad esempio il Vaticano, la città del Vaticano, si rivolse a Guglielmo Marconi per la costruzione della prima radio vaticana, no? Questo è un particolare molto bello, molto interessante. Però un aneddoto che mi sfuggiva era che probabilmente, se non ci fossero stati gli esperimenti di Guglielmo Marconi, probabilmente non si sarebbe mai conosciuto dell'esistenza della ionosfera, no? E notavo che ad esempio c'è un asteroide che porta il nome di Marconi, asteroide Marconia, no? Tu questo aneddoto lo sapevi, Daniele?
Certo, sì, perché su Guglielmo Marconi io ho scavato in qualsiasi cosa, ho fatto delle ricerche incredibili, addirittura anche sull'origine della sua morte, che è stata per un infarto. Però ho studiato anche lì, perché probabilmente se non avesse fatto degli esperimenti sulle microonde, Guglielmo Marconi sarebbe morto un giorno dopo, un mese dopo, un anno dopo, comunque sarebbe morto dopo, ecco.
Bene, in collegamento telefonico da Verona, Daniele Raimondi, scrittore, radioamatore, appassionato di storia della radio, nonché anche apprezzato fotografo e fotografo ufficiale dei New Trolls. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
Essere qui a
programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E siamo in collegamento telefonico con Verona, con Daniele Raimondi. Sembra strano quanto la vita di una persona, soprattutto come quella di un inventore come Guglielmo Marconi, sia legata a tante altre cose, come per esempio, probabilmente abbiamo detto, sviluppi nel campo delle telecomunicazioni che sono scaturite dalle sue invenzioni, ma anche addirittura nel campo della radioastronomia. Ecco, sul serio, Daniele, probabilmente senza le invenzioni di Guglielmo Marconi non si sarebbe saputo niente della ionosfera?
Guglielmo Marconi i primi esperimenti non conosceva la ionosfera. In effetti, quando fece il primo collegamento fra Poldhu e San Giovanni di Terranova il 12 di dicembre del 1901, lui non conosceva la propagazione delle onde, non sapeva della ionosfera, tanto per dire. La fece solamente con la potenza che usò, riuscì ad ascoltare il segnale.
E diciamo che la politica, la maledetta politica, alla fine ha abolito questa festività del 25 aprile dedicata al compleanno di Guglielmo Marconi, quando poi alla fine anche lui probabilmente prese coscienza di questa radio che veniva utilizzata, no, anche per scopi propagandistici. A un certo punto è nota una sua dichiarazione che dice, a proposito della sua invenzione: ho fatto del bene al mondo o ho aggiunto una minaccia? Cosa si può dire su questo?
Esatto. Diciamo che Guglielmo Marconi pensò la radio per salvare vite umane. Soprattutto lui la pensò per le persone che erano a bordo di navi e si allontanavano verso l'infinito, ecco, verso l'orizzonte.
Ecco, ricordiamo a questo proposito che il primo SOS venne lanciato dal Titanic, fu proprio grazie all'invenzione di Marconi, fu la prima nave che aveva a bordo il telegrafo senza fili, e poi da quel momento in poi tutte le navi obbligatoriamente fu imposto di averne uno a bordo, no? Quindi diciamo il proposito era quello di salvare vite umane. Un po' è il destino poi di tutti gli inventori, no? Anche Einstein, alla fine la teoria della relatività non aveva il proposito di creare una bomba per sterminare persone, ma poi alla fine è stata usata per quegli scopi.
Guglielmo Marconi comunque aveva pensato per il bene, ecco, non per il male, diciamo. E lui se n'è sempre servito per le comunicazioni, gli interessava comunicare da una parte all'altra del mondo, e dunque andò anche incontro a denunce da parte di stati o di compagnie che prima lo osannavano e poi gli girarono le spalle.
Ecco, Daniele, ma per quale motivo lui, diciamo, questa sua impresa commerciale la impiantò non in Italia, perché andò a Londra, no? La Marconi Communication, come si chiamava la sua impresa, mi sfugge il nome preciso, perché non venne sufficientemente valutato qui in Italia, o per una questione fiscale, burocratica? Esattamente qual era la problematica?
Ma io, sulle ricerche che ho fatto, l'ho scritto anche sui vari libri che ho fatto e sugli articoli che ho sempre scritto su Guglielmo Marconi, e Guglielmo Marconi in Italia non aveva appoggi, mentre in Inghilterra aveva dei cugini molto importanti. Diciamo che la fantasia dice che è stata scritta una lettera al Ministero delle Poste italiane, ma non si è mai trovato traccia, mentre lui all'inizio del 1896 va a Londra e poi dopo qualche mese deposita il primo brevetto per la telegrafia senza fili. Dunque parte da là, i primi appoggi, i primi soldi, i primi ingegneri glieli mette a disposizione il Ministero delle Poste inglesi.
Ma diciamo che allora è una questione dell'annoso problema che fare impresa in Italia storicamente è sempre stato impossibile.
È sempre stato impossibile. Ti dico anche una cosa: nel 1896 Guglielmo Marconi, anzi all'inizio del 1897, viene in Italia e mostra la sua invenzione sia al Ministero della Marina a Roma e sia con delle prove alla Spezia. La risposta che riceve: bravo, sei stato bravo, a noi non interessa. Praticamente lui se ne torna in Inghilterra e fonda la prima compagnia Marconi.
Ecco, ma diciamo, alla fine, all'atto pratico, tornare in Inghilterra per lui era come una seconda patria, perché la mamma era irlandese, all'epoca l'Irlanda faceva ancora parte del Regno Unito, quindi per lui non c'era molto grossa differenza impiantare un'impresa in Italia o in Inghilterra.
Sì, forse parlava meglio l'inglese che non l'italiano, okay. E dunque
era stato educato dalla madre, chiaramente. Ecco, poi c'è un altro capitolo, veniamo a cose un po' più vicine alla nostra passione della radio, Daniele. Chiaramente c'è tutto un mondo sconosciuto, diciamo così, che è quello relativo al collezionismo, no? alla filatelia, alla numismatica. Diciamo, tu ti sei occupato molto da vicino di questo argomento, no? Perché sono state stampate delle banconote, delle monete, sono stati editi, diciamo, delle francobolli commemorativi con l'icona di Guglielmo Marconi. Cosa possiamo dire su questo? So che ci sono delle cose molto interessanti.
Mi veniva da sorridere mentre ne stavi parlando, ma ci sono delle cose un po' più strane. Ti faccio un esempio: la lotteria in Spagna, la lotteria nazionale, nel 1976 dedica l'intera annata alle telecomunicazioni, ai sistemi di comunicazione. L'estrazione del 26 giugno 1976 è dedicata a Guglielmo Marconi. Pubblica 20 serie di biglietti pari a 1.600.000 biglietti divisi per colore e mette in la figura di Guglielmo Marconi. Dunque, Guglielmo Marconi è su un biglietto della lotteria della Spagna del 76. Ma te ne aggiungo un'altra, già che sto parlando della lotteria. La lotteria del numero 1, la prima estrazione del 2001, la lotteria nazionale della Spagna mette una radio e dedica un trafiletto sotto alla memoria di Guglielmo Marconi e alla prima trasmissione che fece il 12 dicembre 1901. Dunque, la Spagna ha dedicato la lotteria nazionale due volte a Guglielmo Marconi. Ma te ne dico qualcun'altra ancora più strana. Noi conosciamo tutti i tappi della Coca-Cola, delle bibite, i tappi a corona. Esistono due tappi, solamente due tappi, e sono tutti due americani, della Coca-Cola, e all'interno hanno la figura di Guglielmo Marconi. Sono dei tappi che sono stati fatti negli anni 50, dunque anche difficili da trovare, e io li ho in collezione, come tutte le cose di cui scrivo. Ma ce ne sono altri due.
Probabilmente gli americani sono quelli che a noi ci vogliono un po' più bene, no? Rispetto, poi ci sarebbe ancora un capitolo da aprire riguardo il ritiro del brevetto o dell'invenzione di Marconi a favore invece di Tesla, no? Tutto un capitolo di cui ci si potrebbe fare, insomma, a parlare per ore. Daniele Raimondi, in collegamento telefonico da Verona. Daniele, tu hai scritto due libri molto interessanti sulla radio. Uno è La radio di carta, un altro è Guglielmo Marconi, nato per la radio. Ecco, innanzitutto questi libri credo che abbiano avuto un forte seguito. C'è da dire qualche cosa di molto interessante su questi libri, no? Perché parlano in maniera molto estesa della figura di Guglielmo Marconi.
Esatto, io non sono collezionista, non sono uno storico che si è basato su quello che ha letto e ha riportato quello che ha letto. Io mi sono fatto una mia teoria, ho studiato parecchio, ho provato a fare dei paragoni e ho scritto sicuramente quello che si avvicina di più alla storia di Guglielmo Marconi. In questi due libri ci sono circa 250 immagini ogni libro, dedicate a Guglielmo Marconi o a materiale che è stato fatto per Guglielmo Marconi in giro per il mondo. E per quanto riguarda Guglielmo Marconi, nato per la radio, da pochi mesi lo si può acquistare con tutte le immagini a colori. Dunque ci sono 250 immagini, molte inedite, perché non sono mai state riprese in nessun articolo, in nessun libro, perché appartengono alla mia collezione. Questo vuol dire una lettera lettera di Guglielmo Marconi, vuol dire un diploma autografato da Guglielmo Marconi e via di seguito. Tutto vale uno, io ho una collezione che supera i 20.000 pezzi, vuol dire che conta uno un francobollo, conta uno un libro, conta uno una rivista e via di seguito, io supero abbondantemente i 20.000 pezzi. A oggi non riesco più nemmeno a contarli.
Va bene, dall'altro capo del telefono da Verona, Daniele Raimondi. Daniele, con te abbiamo parlato oggi del compleanno di Guglielmo Marconi, che ricorre durante il mese di aprile, il 25 aprile. Noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e siamo sempre qui pronti qui ad ospitarti in qualsiasi momento, Daniele.
Io ti ringrazio, e se siamo ai titoli di coda vorrei salutare te e i radioascoltatori con una frase che dico sempre: sulla carta la storia, alla radio la fantasia.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La Russia minaccia Wikipedia con una multa di 4 milioni di rubli per gli articoli sull'invasione in Ucraina. Roskomnadzor, l'ente russo regolatore dei media, ha chiesto alla piattaforma di rimuovere informazioni imprecise su un'operazione militare speciale della Federazione Russa in Ucraina finalizzata alla disinformazione degli utenti russi. E uno dei tanti tentativi di Mosca di censurare i media e di stringere il cerchio attorno alla libera enciclopedia. Il Cremlino all'inizio di marzo ha già minacciato di bloccare Wikipedia per la pagina Invasione della Russia in Ucraina che, a detta di Mosca, conteneva informazioni non precise sulle vittime civili ucraine e su quelle militari russe. La Wikimedia Foundation, a cui fa capo la piattaforma, aveva risposto che non si sarebbe fatta intimidire. L'11 marzo Mark Bernstein, blogger ed editor di Wikipedia in russo, è stato arrestato dalla polizia bielorussa con l'accusa di aver violato la legge di Mosca sulle fake news approvata dalla Duma in quei giorni. Contempla multe e carcere fino a 15 anni. Wikipedia ha creato la pagina Detention of Mark Bernstein. Nelle ultime settimane si è registrato un boom di download della versione russa di Wikipedia. Gli utenti temono l'oscuramento della piattaforma. Negli ultimi 4 anni i progetti di mobilità verticale hanno ricevuto più di 6 miliardi di dollari in investimenti. I primi prototipi sono decollati per voli di prova sperimentali e sono stati presentati più di 200 veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. Si tratta di un mercato da 65 miliardi di dollari. Dall'aeroporto di Roma e da Torino il primo volo potrebbe essere nel 2025. Il servizio potrebbe essere in funzione anche tra Milano e Cortina nel 2026. Per offrire a tutti l'opportunità di utilizzare un aerotaxi con la facilità con cui chiamiamo un taxi oggi, rivela uno studio recente del Porsche Consulting presentato al VTM, Vehicle and Transportation Technology Innovation Meeting. Abbiamo bisogno di una rete globale di più di 15.000 veicoli in più di 30 città. Il nuovo servizio di trasporto pubblico potrebbe raggiungere costi competitivi con i taxi, con 44 euro per una corsa. Al via in tutta Italia 400 milioni di investimenti del PNRR con gli avvisi per la digitalizzazione delle PA, pubblica amministrazione degli enti locali. Il primo passo del mega progetto del PNRR che, con uno stanziamento fino al 2026 di 2,65 miliardi, coinvolge oltre 22.000 amministrazioni. Si inizia dai comuni che potranno beneficiare di circa 400 milioni per rafforzare l'identità digitale, SPID e carta d'identità elettronica. Migrare i servizi di incasso su PagoPA e attivare più servizi possibile su Appio. A fine mese, spiega il Ministero della Transizione Digitale, scatterà un'altra tranche per le scuole. Il processo, illustrato dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, è stato realizzato attraverso l'interazione costante con ANCI, UPI e Regioni. Gradualmente saranno infatti coinvolti, oltre ai comuni, anche regioni e province, ASL, scuole, università ed enti di ricerca. A qualche mese dal lancio del solo concetto di metaverso da parte di Meta, l'azienda madre di Facebook, a cui sono seguiti annunci simili da parte di altri colossi del settore, questa nuova dimensione comincia a prendere forma. E l'argomento non è estraneo nemmeno agli italiani. Uno su quattro, infatti, sa già di cosa si tratta e si aspetta che cambi il modo di accedere alla rete. Marchi grandi e piccoli stanno scommettendo su questo trend tecnologico di cui vedremo gli effetti, secondo gli esperti, tra 5-10 anni. La moda, che vive prettamente di fisicità, ha organizzato la prima prima Fashion Week della storia su Decentraland, una delle piattaforme sulle quali si sta costruendo la nuova dimensione tecnologica, coinvolgendo brand come Dolce & Gabbana, Etro, Tommy Hilfiger, col proposito di presentare le collezioni ma anche fare cassa, vendendo i capi sotto forma di opere digitali ed acquistare con criptovalute. Sempre su Decentraland, il casino virtuale ICE Poker ha visto oltre 6.000 utenti spendere 7,5 miliardi di dollari in 3 mesi, mentre 85 milioni di dollari sono stati spesi in beni immobiliari sulle 4 principali piattaforme di metaverso: Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels e Somnium. Secondo gli esperti, l'arrivo in uffici e servizi della PA è solo questione di tempo, come dimostra la sperimentazione di Seoul, che prevede entro il 2023 di rilasciare documenti ai cittadini negli ambienti 3D. Meta, che per prima si è lanciata nella corsa al metaverso, ha raggiunto quota 300.000 iscritti su Horizon Worlds, un'anteprima del nuovo mondo virtuale, accessibile ad oggi solo dagli Stati Uniti e dal Canada, usando un paio di visori Oculus Quest 2, di proprietà della stessa Meta. Proprio Microsoft, però, ha avvisato dei rischi che si corrono quando ogni colosso pensa a crearsi il proprio recinto, senza collaborazione, mentre la vicepresidente della Commissione Europea, Margrethe Vestager, ha puntualizzato che sul metaverso si prospetta un accurato esame da parte dell'antitrust europeo.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.